Bene, possiamo cominciare, abbiamo lasciato i soliti 5 minuti di tolleranza. Allora, tocca a me iniziare ovviamente questa rassegna con i saluti da parte della Biblioteca della Fondazione. È un piacere vedere tante persone, altre stanno arrivando, quindi mi fa ulteriormente piacere perché il programma è nutrito. Poi chi non ce l'ha è invitato a prendere copia della rassegna delle 8 conferenze dei venerdì della biblioteca, dal 15 di marzo fino al 24 di maggio. C'è una varietà per tutti i gusti, spero che questo progetto possa soddisfare il pubblico di Busseto e non solo. Devo portare i saluti del professor Mingardi, che non vedete stranamente in sala, ecco, ma per una ragione. È ovviamente giustificato, è andato a sorseggiare un po' di Elisir Donizettiano. Sapete che stasera c'è la prima al Teatro Reggio dell'Elisir d'Amore, quindi ovviamente da melomane, ecco, qual è il professore, era invitato alla prima. Quindi si scusa con te, ma credo che l'abbia già fatto anche personalmente. Ecco. Quindi, come sono abituato, perché io non amo queste far perdere tempo ai relatori, quindi io chiedo al dottor Giovanni Bocchi di presentarsi, perché molti magari non conoscono la tua formazione, e poi ti lascio campo libero su un tema che in parte avevamo già affrontato, se ricordate, con il professor Federico Farolli l'anno scorso. Avete visto che in programma anche la nostra dirigente scolastica torna sull'argomento, ripetita Juva, quindi ecco, ne vogliamo sapere di più, perché è l'argomento davvero del giorno, anche di questi attualissimo, quindi confidiamo in te, ti do del tu, perché ci siamo guardati attorno, ma non siamo andati molto distanti, perché potevi fare una conferenza da casa tua, perché sei nato praticamente e vivi di fianco alla biblioteca. Quindi la parola al dottor Bocchi e buon ascolto a tutti, poi ci salutiamo.
Bene, allora io ringrazio Cristiano per questa calda introduzione, sono, devo dire, emozionato di parlare qui stasera, perché penso che questa sia una delle sale più piene che ho avuto fino ad ora nella mia carriera, quindi insomma sono molto felice e ringrazio la Fondazione per questa opportunità di parlare di un tema che mi sta davvero a cuore e spero lo capirete stasera da quello che dirò. Quindi allora mi presento brevemente, sono Giovanni Bocchi. Sono laureato in matematica, ho studiato all'Università di Milano, ora sto facendogli il dottorato, sono al terzo anno, quindi se tutto va bene questo settembre dovrei appunto guadagnare il titolo di dottore di ricerca, e poi della mia vita non so che cosa ne sarà, però speriamo bene. E quindi mi occupo, diciamo, di un'interfaccia tra la matematica e l'informatica che può avere delle applicazioni nell'intelligenza artificiale, quindi diciamo che ve ne parlo un po' con competenza, anche se parlare con competenza di questo tema è davvero difficile, perché è un tema che ha tante di quelle implicazioni che alcune cercherò di spiegarvi stasera, ma sicuramente non riuscirò a spiegarvele tutte. Quindi partiamo subito, bando alle ciance. Un po' vediamo di che cosa parleremo. Io spero che vediate anche là in fondo, se c'è qualcosa che non vedete ditemelo, che lo leggo, lo spiego insomma meglio. Quindi per prima cosa, cos'è l'intelligenza artificiale? Vedremo un po', vedremo che cosa sa fare tante cose, vedremo che problemi può avere, purtroppo ne ha ancora tanti, e vedremo come un po' la matematica, quindi la mia disciplina, può venire in soccorso di alcuni di questi problemi. Ma prima vorrei fare a voi qualche domanda. Vorrei chiedervi, chi ha mai sentito parlare di intelligenza artificiale sulle mani? mi aspettavo una, diciamo, una risposta di questo tipo. Chi ha chiaro che cos'è?
Buonasera.
Questo è un po' più difficile, sono d'accordo. Non vedo mani alzate, e questo va bene perché è difficile avere chiaro che cos'è. Chi ha chiaro come funziona, ancora di più. Bene, ok, allora vuol dire che c'è spazio per quello che vi dirò stasera. Qualcuno ne ha mai fatto uso? C'è una mano alzata là in fondo, qualche mano alzata c'è.
Magari anche il error, nel senso che il computer ormai c'è.
Il computer è un po' pervasiva, sì, è vero. Va bene, quindi bene, ho capito un po' insomma che cosa magari devo chiarire di più. Partiamo da che cos'è l'intelligenza artificiale. Allora, qui ho preso la definizione dell'Enciclopedia Treccani, niente un po' di meno, la leggo con voi. Intelligenza artificiale, disciplina che studia se e in che modo si possono riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari. Da un lato l'intelligenza artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alle capacità dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana. Devo dire che è una definizione estremamente efficace, secondo me, quella della Treccani, molto più di altre fonti forse più competenti e blasonate, perché partiamo da una piccola distinzione. Si parla tipicamente di intelligenza artificiale di tipo debole, oppure ristretta, a alcuni la parola debole non piace, e intelligenza artificiale forte o generale, insomma. Che cosa vogliamo dire già con questa prima suddivisione? Allora, l'intelligenza artificiale debole si concentra sull'imitare, imitare la parola fondamentale, azioni base degli esseri umani, come ricordare, percepire le cose e risolvere problemi. Quindi il concetto chiave è quello di imitazione. Mentre invece l'intelligenza artificiale forte dovrebbe essere un'intelligenza che pensa ed impara da sola, mostrando caratteristiche tipicamente appunto riferibili all'essere umano, come ragionamento, pianificazione, creatività. Ecco, tutto quello che vi dirò stasera rientra nel campo dell'intelligenza debole, perché allo stato attuale di intelligenze forti non ne abbiamo, di intelligenze artificiali forti non ne esistono. Non sto dicendo che non c'è ricerca in questo campo, ce n'è tanta, ma al giorno d'oggi non ci sono risultati in questa direzione. Facciamo allora un esempio di che cosa può essere un'intelligenza artificiale nel senso anche debole. Allora, il problema è il seguente. Data una fotografia, riconoscere cosa vi è raffigurato. Penso che siamo tutti capaci di farlo. Sono già abbastanza bravi anche i computer a farlo. Questa, appunto, spero simpatica intelligenza artificiale che ho cercato di rappresentarvi qui, viene allenata per risolvere questo problema. Si usa proprio questo termine, allenamento, nel senso che è un processo che richiede tempo, sforzo e che ci permette da alcuni risultati, alcuni dati, non si vedrà mai infatti, di input, qui ad esempio l'immagine di un panda e l'oggetto raffigurato, ovvero il panda, di avere una, in questo caso, corretta classificazione dell'immagine. Quindi in questo caso la nostra intelligenza artificiale dà la risposta corretta e dice che l'immagine dice che è un panda, esattamente. Ecco, cosa succede se dà la risposta sbagliata? Se dà la risposta sbagliata, in fase di allenamento, quella risposta sbagliata costituisce un errore che viene utilizzato per fare un aggiornamento del metodo. Userò in maniera intercambiabile le parole metodo, modello, intelligenza artificiale, algoritmo, sono tutte un po' sinonimi. Quindi in questo senso appunto quando il nostro metodo sbaglia, l'errore viene utilizzato per aggiornare il meccanismo e fare in modo che magari questo errore non recapiti più. Dopodiché abbiamo fatto l'allenamento, possiamo utilizzarla. Quindi a questo punto noi non diamo più la coppia immagine, oggetto raffigurato, diamo solo l'immagine. E l'intelligenza artificiale ci dice in linea di massima che cosa è raffigurato nell'immagine. Questo per farvi un'idea a grandi linee di che cosa voglia dire appunto fare un allenamento di un'intelligenza artificiale. Dopo non vi dico nel dettaglio come questo viene fatto perché è molto complicato, però in linea di massima così. Quindi prima c'è una fase in cui viene allenata su dei dati che si hanno, si possiedono, e dopodiché viene utilizzata nel, possiamo dire, nella vita di tutti i giorni. Ecco, veniamo al punto di che cosa sa fare al giorno d'oggi. Sa fare tante cose. Sa giocare. Questo è il Go, è un gioco della tradizione cinese, è un gioco molto complicato, è estremamente più complicato degli scacchi, ci sono una quantità di mosse possibili infinitamente molto più grande di quelle che sono a scacchi. Lo scopo è essenzialmente quello di, ci sono due giocatori che si appunto sfidano, uno un colore bianco e uno un colore nero, e lo scopo è quello di mangiare il più possibile delle pedine dell'avversario senza farsi mangiare le proprie. Era un gioco ritenuto praticamente impossibile da essere, come dire, di sfruttare il computer per poterci giocare, perché ha talmente tante di quelle mosse che considerarle tutte da parte di un algoritmo, appunto di un software, per elaborare una strategia per giocare a questo gioco era considerato impossibile. Bene, nel 2015 questo algoritmo che si chiama AlphaGo, sviluppato da DeepMind, che attualmente è un'azienda che fa capo Google, ha sfidato uno dei campioni all'epoca di questo gioco, dalle Fan Wei. Si sono sfidati a 5 partite di questo gioco Go. Fan Wei è stato sconfitto 5-0 da AlphaGo. Sono state giocate altre partite contro altri esponenti di spicco della comunità di questo gioco. AlphaGo ha praticamente sempre vinto. Un altro caso è nel 2016 contro Lee Sedol, dove vinse 4-1 invece che 5-0, però insomma oramai si ritiene che AlphaGo, un'intelligenza artificiale, sia il giocatore di Go più esperto del mondo. Bene, sa oramai, praticamente sa vedere. Se io vi chiedo che cosa rappresenta questa immagine, di nuovo siete tutti in grado di dirmi che probabilmente c'è un cucciolo di papera, una paperella e un gattino che si danno un tenero bacino, e questo oramai è abbastanza evidente anche per i metodi di intelligenza artificiale, che sono in grado appunto di riconoscere nell'immagine addirittura di andarci a segnare la porzione dell'immagine in cui i soggetti sono ritratti, per cui in questo caso saprebbe individuare che in quel quadrato giallo c'è una papera e in questo quadrato viola c'è invece un gatto. Un esempio di una intelligenza artificiale di questo tipo è un modello che si chiama YOLO, che è di un'azienda che si chiama Ultralytics. Intanto iniziate un po' a, come dire, inglobare queste cose. Modelli sono di aziende, lo vedremo poi più avanti. Quindi in questo caso appunto, data un'immagine, è in grado di riconoscervi che cosa vi è rappresentato, e se i soggetti sono di più, in generale è in grado di riconoscere più di un soggetto. Questo a cosa si applica? Si applica ad esempio alle famose macchine a guida autonoma, che devono essere in grado quindi di percepire in tempo reale l'ambiente che le circonda, e lo possono fare tramite tutta una serie di sensori, ma in particolare anche volendo con delle videocamere che secondo per secondo analizzano quello che la macchina sta vedendo e possono riconoscere ad esempio i soggetti che, contro cui la macchina potrebbe ad esempio andare incontro. Come vedete un po' qui nell'immagine ci sono dei ciclisti, altre macchine, cose che probabilmente vanno evitate. Quindi in generale appunto il saper vedere è una cosa che ha tutta una serie poi di ulteriori applicazioni in svariati campi. Qui vi ho citato appunto la guida autonoma che si sente spesso e volentieri nominare. Ecco, qui vediamo un esempio un pochino più difficile, però è stato un qualcosa che ha veramente fatto dire ok, l'intelligenza artificiale può rivoluzionare il nostro mondo e anche il modo in cui si fa scienza. Quindi qui parliamo di proteine. Le proteine sapete bene che sono dei componenti fondamentali della vita di tutti gli esseri viventi. Le proteine sono composte alla loro base dagli amminoacidi. Gli amminoacidi sono 21, mi risulta, per l'uomo, e alcuni li sentite nominare anche tutti i giorni, la arginina, la metionina, la lisina, e sono i componenti base delle proteine. Una proteina al suo livello più basico è costituita da una sequenza di questi amminoacidi. È una catena essenzialmente di unità dove ogni singola unità è uno di questi amminoacidi. Qui vedete un esempio, si indicano con alcuni codici, appunto qui vediamo, ma è un esempio proprio diciamo giusto esemplificativo, e questa viene chiamata struttura primaria. La struttura primaria di una proteina, ovvero la sua sequenza di amminoacidi, determina qual è la sua struttura terziaria. La catena, dovete pensare che per la particolare successione di amminoacidi che si crea, si piega in maniera tridimensionale, quindi nello spazio, e va a formare appunto delle strutture come quella che vedete sulla destra, che dovete pensare come tridimensionale. Quindi la catena si va a ripiegare a formare la struttura della proteina. La struttura della proteina, poi questa tridimensionale, è fondamentale per capire qual è la vera e propria poi funzione biologica della proteina. Ecco, il problema data la struttura primaria, capire qual è la struttura tridimensionale di una proteina era un problema considerato molto difficile. Non c'era in generale un metodo specifico per, data una qualsiasi successione appunto di amminoacidi, predire quale fosse la struttura terziaria, la struttura tridimensionale. Bene, è nel 2020 e poi nel 2000, prima del 2016 poi nel 2020, sempre questa azienda DeepMind che fa capo a Google presenta questo modello, questa intelligenza artificiale che si chiama AlphaFold. Fold vuol dire proprio in inglese piegare, e AlphaFold è in grado, data una struttura primaria, di generare, di predire la corrispondente struttura terziaria della proteina. E lo fa molto bene. Nel 2020 vince questa CASP-14, che è una competizione a livello mondiale per tecniche di previsione di strutture terziarie date le catene di amminoacidi. Questo ha creato un dibattito grandissimo all'interno della stessa comunità scientifica legata alla biologia, perché con questo si crede che comunque la ricerca in questo ambito subirà un incremento, una velocizzazione pazzesca. E quindi c'è stato veramente un entusiasmo considerevole. Dopodiché abbiamo questi famosi chatbot, se ne avete sentito parlare, sono delle IA, degli modelli che sanno conversare, sanno fare conversazione. Quindi ad esempio, supponiamo, io qui voglio parlare con questi IA e le chiedo: ciao IA, che opera di Giuseppe Verdi venne rappresentata per la prima volta nel 1842? E l'IA mi risponde: ciao umano, l'opera di Giuseppe Verdi che venne rappresentata per la prima volta nel 1842 al Teatro alla Scala di Milano è il Nabucco. Voi dite: va bene, però queste cose esistono effettivamente al giorno d'oggi. Uno degli esempi più, anche qui titolati, più sulla bocca di tutti nei giornali è questo famoso ChatGPT. Chi ha mai sentito parlare di ChatGPT? Ok, qualcuno, bene. ChatGPT appunto è molto chiacchierato, però qui ho fatto la stessa domanda, quello di prima era un esempio, questa domanda l'ho fatta realmente a ChatGPT, gli ho chiesto: ciao ChatGPT, che opera di Giuseppe Verdi viene rappresentata prima? Lui mi risponde: ciao, nel 1842 Giuseppe Verdi rappresentò per la prima volta l'opera Nabucco, bla bla bla, poi mi dà tutta una serie di informazioni sul pensiero. In questo caso tutte corrette, e io la domanda gliel'ho posta direttamente in italiano, quindi sa già parlare anche l'italiano, cioè GPT parla, credo, già parecchie lingue. Bene, ora dopo avervi un po' fatto questa carrellata di successi, vorrei dire, dell'intelligenza artificiale, vorrei però ritornare un attimo sul concetto di che cosa voglia dire IA debole, perché abbiamo visto che AlphaGo sa giocare a Go, AlphaFold sa predire la struttura delle proteine e ChatGPT sa conversare su Verdi o su qualsiasi altra cosa a voi faccia piacere conversare. Secondo voi io posso far fare ad una le cose che sanno fare le altre? La risposta, appunto, vorrei far conversare su Verdi AlphaGo, far giocare a Go AlphaFold e far predire a ChatGPT la struttura delle proteine. Bene, ad oggi questo non è possibile. Intelligenza debole vuol dire che un'intelligenza artificiale al giorno d'oggi è un pochino settoriale, quindi sa fare molto bene quello per cui è stata allenata a fare, ma non potete chiederle di fare tanto altro. Quindi questo già per mettere un piccolo limite a in realtà le prodezze che è in grado di fare. Quindi ora, per passare diciamo un po' alla seconda parte, spero di avervi dato giusto un'idea insomma di che cosa stiamo parlando. Ora vorrei presentarvi però un caso di studio. È un po' vecchiotto perché risale comunque al 2016 e 8 anni nel campo dell'intelligenza artificiale sono praticamente un'era geologica, però secondo me fa capire molto bene di che cosa stiamo parlando, quindi ve lo presento. Parliamo di uno strumento che si chiama Compass, che fa parte di questa Northpoint Suite, quindi qualcosa che punta a nord. Compass, come adesso vedremo, è un acronimo, ma è molto vicino alla parola inglese che significa bussola, quindi vuole essere un po' una certa bussola morale, e ora vedremo per fare cosa. Compass è questo oggetto che praticamente fa, è un acronimo, come vedete, è uno strumento utilizzato per la profilazione dei detenuti per la gestione delle pene alternative. Detto così, magari è un po' complicato. È uno strumento che, dato il profilo di una persona che ha commesso un crimine, è in grado di darvi in output il rischio, quantificato con un numero, che quella persona sia recidiva, commetta in futuro un nuovo crimine. Questo è uno strumento che negli anni attorno al 2016 è stato utilizzato e una sentenza ha stabilito che potesse essere utilizzato dai tribunali americani, e quindi dai giudici, per, come oggetto informativo per scrivere le sentenze. Quindi poteva essere utilizzato per considerare come materiale, appunto, per un giudice per scrivere una sentenza in un caso che ad esempio dovesse stabilire se questa persona doveva essere mandata in prigione oppure no. Bene, quindi come vi ho detto, Compass è uno strumento di questa azienda, la Northpoint, che ora si chiama, ha cambiato nome, però c'è ancora e propone ancora questo oggetto come prodotto, quindi stiamo parlando comunque di un prodotto di un'azienda for profit, quindi che fa utili, che viene venduto in generale e che poteva essere utilizzato appunto nei tribunali. Bene, ora vi voglio presentare un caso, sì, qui in prima fila ho qualche perplessità. Queste sono due persone che sono state prese nello studio che è stato fatto per valutare l'affidabilità di questo strumento. Sono uno, perdonatemi i nomi, devo leggere, Bernard Parker a sinistra e Dylan Faget sulla destra. A sinistra è stato arrestato per resistenza all'arresto, ma non ha commesso violenza, mentre a destra è stato arrestato per un tentativo di furto con scasso. Bene, quindi i loro casi sono stati esaminati da Compass. Compass tiene in considerazione tante variabili, quali l'età del primo crimine, per esempio tutta una serie di fattori, per cui alla fine predice, ritorna questo score del rischio di recidività. Bene, gli score assegnati sono stati 10 a Bernard e 3 a Dylan. 10 corrisponde ad un rischio alto, 3 ad un rischio basso. Che cosa è successo poi nella realtà? Bernard non ha più compiuto crimini, Dylan è stato arrestato 3 volte per possesso di droga. Quindi, a parte il fatto che stavolta non ci ha beccato proprio per niente, Compass, da questa indagine di ProPublica, un'associazione di giornalismo indipendente e investigativo che nel 2016 appunto ha studiato, ha analizzato Compass con l'utile strumento della statistica, ha scoperto che alle persone nere veniva erroneamente assegnato rischio alto quasi il doppio delle volte rispetto alle persone bianche. Esattamente, Compass aveva al suo interno un pregiudizio. Il punto è che il pregiudizio è una cosa estremamente umana. Tutti noi abbiamo, per ragioni sociali, culturali, le più svariate, i nostri pregiudizi. Il problema è che se li ha uno strumento di questo tipo, risultano estremamente più autorevoli di quelli che può avere un qualsiasi di noi. Quindi psicologicamente una decisione, un'informazione presa da Compass ha una percezione di autorevolezza estremamente superiore a quella che può avere quella di un perito della corte. Questo è un problema perché in questo caso appunto Compass portava avanti un pregiudizio di tipo etnico che non aveva alcun fondamento nei dati, perché poi si è osservato che la distribuzione, diciamo, di chi effettivamente compiva nuovi reati era invariante rispetto all'etnia. Quindi questo già ci pone alcune questioni, quindi questo molte questioni, sì. Questo strumento era uno strumento poco trasparente, poiché l'algoritmo che veniva utilizzato era di proprietà di questa azienda, non era quindi pubblico, non si poteva sapere davvero come questi score venivano assegnati. Aveva al suo interno questo appunto pregiudizio che è emerso solo dopo che è stato studiato attentamente, veniva utilizzato quindi per decidere della vita delle persone e ha avuto un impatto negativo sulla vita di molte persone. Quindi qui ci sono già molti elementi su cui riflettere, su cui ora poi vedremo, che ora vedremo un po' più nel dettaglio. Quindi arriviamo un po' alla parte che problemi ha, che sarà una parte un pochino interattiva, perché ora vorrei un po' testare, diciamo, quello che sa fare l'intelligenza artificiale contro un po' quello che sappiamo fare noi. E vedrete che in alcuni casi lo sappiamo fare meglio ancora noi. Allora, prima di tutto vi voglio dividere un po' i due problemi in due classi. È una divisione mia, non è accettata universalmente, però penso che un po' aiuti a capire. Quindi ci sono dei problemi intrinsechi che sono esclusivamente dell'intelligenza artificiale, per come è fatta, per come è definita, per quali dati vengono utilizzati nell'allenarla, e ci sono poi dei problemi estrinsechi che non sono propri dell'algoritmo, del metodo, dell'intelligenza artificiale, ma che possono derivare da un suo uso, da cosa è necessario per allenarla o da fattori, insomma, correlati, ma non necessariamente interni. Vediamo un attimo, appunto, nei problemi intrinsechi parleremo di problemi di opacità e trasparenza, Compass ne aveva, di instabilità, di possibilità di essere hackerati, di bias, che vedremo a breve che cosa sono, e appunto di stereotipi. Mentre invece dal lato dei problemi estrinsechi si apre tutta una miriade di problemi, perché troviamo problemi di tipo etico, di tipo geopolitico, di monopoli e proprietà, problemi ambientali. Voi direte, ma come? Sì, ci sono pure problemi legati all'ambiente e all'intelligenza artificiale, problemi giuridici e, direi più importante, problemi di disinformazione, di fake news. Vediamo un po' nel dettaglio prima quelli intrinsechi. Quindi partiamo dall'opacità. Appunto, abbiamo visto prima un po' un paradigma di intelligenza artificiale che può essere: abbiamo una fotografia, il nostro modello ci dice che cosa c'è raffigurato. Bene, però questo modello può essere in realtà quella che viene chiamata una scatola nera. Nella scatola nera voi mettete dentro un input, un qualcosa in ingresso, l'immagine, la scatola fa qualcosa, non troppo magari comprensibile, e vi ritorna fuori il risultato. L'immagine rappresenta un panda. Bene, questo, diciamo, può andare bene quando magari fate effettivamente una cosa giocattolo, come quella di raccogliere un po' di fotografie di animali e voler sapere che cosa c'è raffigurato. Può non andare bene però in altri contesti. Ora qui vi faccio questo esempio, sì, è per farvi un po' paura, lo ammetto. Questo modello si chiama Inception, un nome blasonato, e è alla sua terza versione, e ogni, purtroppo questa è un'immagine un po' piccola, mi rendo conto, ma ogni quadratino qui colorato corrisponde ad un'operazione che viene fatta sull'immagine di partenza per arrivare poi al risultato. Come vedete sono tanti. Il problema è che il livello di complessità di molti algoritmi di intelligenza artificiale è drammatico, e ce ne sono di molto più complicati di questo. Il problema è che quando la complessità dell'algoritmo raggiunge questi livelli, io so dire precisamente come da un risultato in ingresso arriva un risultato in uscita. So dire il come, non so dire il perché. Cioè, se voi alla fine mi chiedete perché hai dato quel particolare risultato, perché è venuto fuori. Questo non è una cosa particolarmente desiderabile, può funzionare molto bene, ma può non andare molto bene. È Inception, è in questo caso una scatola nera. Mettete dentro qualcosa, vi esce qualcosa. È un qualcosa di accurato, sì, magari vogliamo di più. Opaco, purtroppo, è il contrario di giustificabile. in questo contesto. Se la vostra decisione non è trasparente, non siete effettivamente in grado di giustificarla. Questo non va bene in tantissimi contesti in cui la decisione è, per esempio, importante, è sensibile per qualcuno o per tutti, mi verrebbe da dire. Facciamo un esempio che a me riguarda un po' nello specifico, perché ne ho tanti di neri, ma vabbè. Questa è l'immagine di un neo, come possiamo avere tutti. Tutti, suppongo, facciamo visite dermatologiche per testare la normalità dei nostri neri. Quindi supponiamo ora che queste immagini possano essere classificate solo come o normali, tutto tranquillo, o non normali, anormali, cioè qualcosa che non va. Bene, ora supponiamo che a questo lo faccia un modello tipo Inception, come vi ho mostrato. Inception è allenato per riconoscere il soggetto, ma con qualche modifica non troppo importante può darci solo questo risultato, può dirci normale, non normale. Il problema è che, appunto, come abbiamo detto, è una scatola nera. Magari voi vorreste sapere perché un vostro neo viene classificato come anormale. Se lo chiedete a Inception, la risposta è perché lo so io. Ora facciamo un altro esempio. Questo è un test che classicamente usano i dermatologi. Quindi A sta per asimmetria, valutiamo la forma globale del neo, se è bene o male rotondo o se tende ad avere delle protuberanze. In questo caso è normale dal punto di vista della simmetria. B sta per, appunto, bordi, sempre se i bordi sono bene o male lisci o frastagliati, in questo caso è normale. C è il colore, quindi la pigmentazione, se è di un colore uniforme o anche qua se ci sono più colori, in questo caso magari è leggermente anormale. Poi D è il diametro, quindi qual è la dimensione del neo, se è troppo grande in generale può essere considerato anormale, questo è normale. Poi E, la componente un po' più difficile da valutare, è l'evoluzione, quindi come evolve nel tempo, se è un'evoluzione normale oppure magari atipica. Ecco, ora supponiamo di aver fatto questa analisi e supponiamo di voler decidere votando a maggioranza. Quindi qui abbiamo 4 normali contro un normale, contro un anormale, il risultato finale sarà normale. Questo è un criterio che io vi posso spiegare, voi potete capire, è un criterio trasparente. Poi può non essere magari accurato come la mia bella scatola nera, però se a me spiegassero che la decisione sul mio neo si è svolta, la diagnosi sul mio neo si è svolta utilizzando questo criterio, io mi potrei fidare. Non mi fiderei se mi dicessero che me l'ha data una scatola nera. Quindi il concetto di, appunto, trasparenza è fondamentale in relazione all'importanza della decisione, del risultato, di quello che vogliamo ottenere da un metodo di intelligenza artificiale. Passiamo ora all'instabilità. Un metodo lo definiamo stabile se, partendo da dati vicini, ci restituisce ancora dei risultati che sono vicini. Questa è un po' una traduzione di quello che poi vedremo, è un concetto matematico, quindi è un po' raccontata. Vicini, voi mi potreste dire in che senso? Bisogna poterla misurare, la vicinanza, tra, in questo caso, gli oggetti, ma per ora prendiamocelo così, insomma. Vuol dire che se partiamo da cose che si somigliano, due cose che si somigliano, anche i risultati si devono somigliare. Bene, ora ecco che qui vi chiamo un po' in gioco, perché ora voi sulla sinistra giocate voi, sulla destra gioca l'intelligenza artificiale. Vi chiedo che cosa è raffigurato nell'immagine di sinistra. C'è qualcuno che pensa al contrario? No. Bene. E correttamente è un elefante. Chiediamo la stessa cosa a un modello di intelligenza artificiale, vediamo cosa ci dice. ci dice il 70% di probabilità che è un tusker. Voi vi chiederete cos'è un tusker. Un tusker è un particolare tipo di elefante, sono quelli per cui la loro proboscide tocca terra. Sono elefanti africani per cui la loro proboscide tocca terra. Quindi è giusto. Poi dice che al 28% di probabilità è un elefante africano, verosimilmente è ancora giusto. All'1% di probabilità un elefante indiano. Se facciamo la somma di questi tre valori, otteniamo che per praticamente al 100% questa intelligenza artificiale ci dice che l'immagine è un elefante. Vi ho riportato, giusto per correttezza, anche le cose dopo, Triceratopo e drago di Komodo, ma vedete allo 0% di probabilità. Quindi qui abbiamo pareggiato, siamo 1-1, bussetani contro intelligenza artificiale. Secondo round, la domanda è la stessa, che cosa è rappresentato nell'immagine di sinistra? Sembra un elefante. C'è qualcuno che non è d'accordo? È ancora un elefante. Chiediamo la stessa cosa all'intelligenza artificiale. Dice che al 91% è un grigio africano. Un grigio africano è un uccello. Ci sono le ali, dice le orecchie sembrano le ali. È un errore un po' grossolano, però diciamo, forse già un bambino di 8 anni non lo fa questo tipo di errore. Poi dice che al 3% è un avvoltoio, quindi si è proprio fissato che deve essere un volatile. Bisogna dargli comunque atto che, sommando diciamo al 4%, capisce ancora che è un elefante. E l'ara, che non chiedetemi che cosa sia, è un altro animale. Grazie, lo sapete, me lo insegnate voi allora. E cosa è successo in questo caso? È successo che l'immagine di del secondo round l'ho ottenuta da quella originale andandoci a sommare un rumore, quindi un qualcosa di pseudo casuale che ha leggermente corrotto l'immagine di partenza. Però ai miei e dai vostri occhi, adesso queste sono le seconde, ma sono esattamente identiche alle prime. Noi non percepiamo alcun tipo di differenza perché, come vedete qua, il rumore è stato modulato da questo coefficiente che è 0.06, quindi molto molto piccolo, quindi non ha causato una modifica consistente dell'immagine, però una modifica sufficiente da fare in modo da ingannare l'intelligenza artificiale. Questa è una branca molto studiata, si chiamano attacchi avversariali, bruttissimo nome, però in generale l'intelligenza artificiale è attaccabile. Se voi al posto di questa immagine chiaramente rappresentante un elefante le date quella corrotta, la ingannate. Questo ancora, se lo facciamo noi così, è un giochino per farvi capire. Se questa cosa viene utilizzata, per esempio, in un sistema di guida autonoma, capite quali possono essere le ripercussioni. Bene, andiamo avanti, vediamo un'altra proprietà. Sbaglia molto, sì, purtroppo non è facile sempre rendersene conto. Bisogna guardarci molto attentamente. Le cose che appunto vi sto dicendo ora sono relativamente note, ma non lo erano quando certi metodi sono stati proposti. Sono tutte cose che vengono scoperte tipicamente a posteriori. E questo è potenzialmente un grosso problema, perché c'è tutto un tempo, una finestra temporale in cui possono creare danni. Vediamo ora appunto la proprietà dell'equivalenza. Questa è un pochino più matematica, però un metodo si dice equivariante, qui ve l'ho messo tra virgolette, se si comporta bene rispetto a trasformazioni geometriche. Vediamo ora ancora nel dettaglio che cosa può voler dire. Terzo round, cos'è raffigurato sulla sinistra? Nello specifico degli occhiali da sole, sì. Bene, giusto, occhiali da sole. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Dice lenti da sole al 55%, che è corretto comunque, e occhiali da sole al 44,95%. Se fate la somma di quei due coefficienti vi esce il 100%. Al 100% questo modello è sicuro che siano degli occhiali da sole. Bene. Poi vabbè, dice anche cuffie da doccia, cintura di sicurezza, lente di ingrandimento, ma tutto allo 0%. Quarto round. Che cosa rappresenta l'immagine sulla sinistra? Anche se sono in verticale, siamo tutti d'accordo che sono ancora degli occhiali da sole, vero? Sì. Molto bene. Ecco, secondo l'IA in questo caso è un plettro al 49%, un semaforo al 24%, lenti da sole e occhiali da sole complessivamente ci danno un 21%, e poi un erogatore di sapone all'1%. Quindi in questo caso c'è ancora una certa probabilità che riconosca l'oggetto correttamente, ma non è quello posto più in alto, non è neanche il secondo. Complessivamente i primi due hanno qualcosa attorno al 75% di probabilità. Quindi in questo caso diciamo che una banale trasformazione geometrica che noi tutti siamo in grado di filtrare, questo metodo non è in grado di farlo. Quindi vediamo appunto un altro problema che è, secondo me, uno dei più brutti. Il bias è la preferenza o l'inclinazione che causa un giudizio non imparziale, oppure un'azione o una politica derivante dal pregiudizio. Ecco, ora posso dirvi che Compass aveva un bias. Ecco, allora qui spero che un pochino si veda. Mi serve un coraggioso, coraggioso volontario, volontaria, che legga per favore questo testo. Qualcuno qui magari nelle prime file?
Dimmi tu, dai.
Ho poca voce. Preferisco... Ah, grazie. Preferisco cucinare a casa. In primo luogo è più economico e più sicuro del ristorante, perché posso comprare le cose necessarie per cucinare e mi posso assicurare che siano pulite e fresche. In secondo luogo, preparare una buona cena mi aiuta ad ottenere un senso di realizzazione. Ad ogni festa di primavera preparo sempre la cena per la mia intera famiglia. Loro pensano sempre che il pasto sia delizioso e possiamo chiacchierare liberamente attorno al tavolo. Sono molto orgogliosa di questo e penso che possa migliorare il rapporto tra me e la mia famiglia.
Molte grazie. Ora ce n'è un altro, quindi mi serve un altro volontario o volontaria. È un po' più corto questo, se volete un incentivo. Posso chiedere? Grazie.
Preferisco preparare i pasti a casa. In primo luogo è più economico e sicuro rispetto ad uscire a mangiare, in quanto posso acquistare gli ingredienti necessari e garantirne la pulizia e la freschezza. In secondo luogo, preparare un pasto delizioso mi dà un senso di realizzazione. Ogni festa di primavera preparo sempre la cena per la mia intera famiglia, che trova sempre il banchetto delizioso e si diverte a conversare animatamente attorno al tavolo. Sono molto orgogliosa di questo e credo che rafforzi il legame tra me e la mia famiglia.
Ringrazio molto le mie due volontarie. E allora, come vedete, l'argomento dei due testi è esattamente lo stesso. Sono circa uno riscritto con altre parole rispetto all'altro. E col fatto appunto dalla nascita di ChatGPT e modelli simili, chiunque è in grado di poter chiedere che si generino dei testi, delle scritture, chiedendo qualsiasi cosa essenzialmente. Quindi diventa un problema capire eventualmente che cosa è stato scritto da un umano e che cosa è stato scritto dall'intelligenza artificiale. Voi pensate a che implicazioni può avere nell'ambito dell'istruzione? Professori che non sono più in grado di capire se gli studenti scrivono o se è l'intelligenza artificiale che scrive. È un problema anche nella ricerca. Ci sono articoli scientifici che sono stati scritti dall'intelligenza artificiale. Quindi subito dopo la pubblicazione di questi modelli si è detto, ma facciamo dei modelli che ci dicano se quello che è stato scritto lo ha scritto un uomo oppure no. Geniale, no? Vero? E questi modelli si chiamano detector perché devono individuare, come dire, la firma dell'intelligenza artificiale. Il compito qui è, di questi due testi che abbiamo letto, secondo voi, uno è stato scritto da un umano e uno è stato scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Secondo voi, quale è stato scritto da un umano?
Il primo.
Allora, quanti votano il primo? Sono, il significato è lo stesso, però la scrittura non è la stessa. Potrebbero averle scritte due persone diverse. Allora, chi vota il primo?
Il primo cos'è, umano?
Il primo umano, sì, esatto. Il primo umano. Chi vota il secondo umano?
Il secondo umano.
C'è una, diciamo, una spaccatura abbastanza 50-50 con una leggera predominanza per il primo. Allora, questo è di nuovo il primo. Uno di questi detector dice al 99% che è intelligenza artificiale. Aspettate, non ho mica ancora detto che ha ragione. E il secondo invece dice che al 96% non è intelligenza artificiale. Allora, qui devo dirvi che è un pochino barato perché questi testi originariamente erano scritti in inglese, io ve li ho tradotti, però probabilmente qualcosina si è perso dal punto di vista linguistico. Erano delle prove di studenti cinesi che cercavano di passare un esame di lingua d'inglese. Quindi veniamo al verdetto, il primo testo era originale, il secondo era arricchito dall'intelligenza artificiale, è stato usato un comando del tipo riscrivimi questo testo come se l'avesse scritto una persona madrelingua inglese. Il comando che è stato dato all'IA è stato questo, e in questo caso questo specifico caso non è stato in grado di riconoscerlo, anzi ha dato giudizio contrario all'uno e all'altro. E in questo studio che è uscito nel 2023, mi sembra, sì, è in open access. Open access vuol dire che chiunque di voi qui dentro lo può andare a leggere. È un articolo scientifico pubblicato su questa rivista che si chiama Patterns, che vuol dire disegni, e si chiama i detector, quindi gli identificatori di modelli tipo GPT, che sono quello che usa ChatGPT, sono biased, sono distorti contro chi scrive in inglese senza essere madrelingua inglese. Hanno dimostrato anche qui, usando il santo strumento della statistica, che in media questi detector erano più propensi a dire generato dall'IA a quei testi scritti da un qualcuno che non era madrelingua inglese, rispetto a dei testi scritti dall'IA che però sembravano scritti da un madrelingua. E questo è un problema. Bene, ora vorrei fare un altro esempio che credo possa stare molto a cuore. Da poco c'è stata, insomma, la festa della donna, e ora appunto vi vorrei idealmente fare questa domanda di identificarmi delle immagini che ritraggano delle belle donne. Un po' per risparmiare tempo ve ne ho messa qualcuna io, quindi qui abbiamo Charlize Theron, io qualche dato non sono potuto scrivere, classe 1975, quindi fate i vostri conti. Questa foto è del 2022, quindi è recente, inizia ad avere un po' i suoi anni. È di etnia
la
foto. L'immagine è sì, Charlize è sudafricana e, come potete vedere, bionda, occhi chiari. Questa è Zendaya è un'attrice, Charlize non l'ho detto, attrice, produttrice, appunto, Zendaya è attrice, cantante e ballerina statunitense, classe 1996 come me, ma devo dire che un pochino la differenza si nota, e la foto è del 2024, e lei è di etnia mulatta, in quanto madre, diciamo, europea e padre africano. E l'ultima è Yao Chen, che è un'attrice e filantropa cinese, è classe 1979, la foto anche questa del 2024, è appunto di etnia asiatica e, come potete vedere, capelli scuri, occhi scuri e anche Zendaya. Allora, c'è qualcuno in sala che ritiene qualcuna di queste non una bella donna? Penso che possiamo tutti concordare che siano tre esempi di bellezze probabilmente differenti, però tutte belle. Bene, questo mi fa piacere. Quindi vedete che il concetto di bellezza dovrebbe essere trasversale rispetto all'età, i tratti somatici, l'etnia. Noi magari lo possiamo sapere, lo sanno anche le intelligenze artificiali, secondo voi?
Vediamo.
La foto è un sito a cui potete accedere tutti. Quasi tutti i siti di fotografie e immagini hanno oramai integrato degli applicativi, delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Fotor l'ha fatto. Quindi chiedo, foto, generami una fotografia che ritragga una bella donna seduta in un caffè. Siamo d'accordo? Ci ha preso. Va bene. Io questo, come risultato di un'iterazione, ci va bene. Se glielo chiedo più volte...
Però sono diverse, cioè sono belle, però anche belle.
Notiamo qualcosa?
Tutte bionde, vogliamo dire.
Notiamo un certo stereotipo, sono tutte ragazze giovani, bionde, con gli occhi azzurri, con la pelle chiara, quindi di nazionalità possibilmente europea, statunitense. È un concetto estremamente standardizzato, stereotipato, poco, diciamo, vicino a quello che è nella realtà del concetto di bellezza. Il problema, di nuovo, è che se ve lo dice un'intelligenza artificiale, voi ci credete che una persona è bella. E questo
è oggettivamente bella.
È oggettivamente bella, però non è l'unico tipo di bellezza possibile.
Però l'unico che lui propone.
È l'unico che lui propone. Almeno che questa in particolare propone. Adesso anche qui, io ne ho prese 8. 8 non è un campione statistico. Però sono abbastanza sicuro che facendogliene fare delle altre il risultato non sarebbe cambiato molto. Quindi bisognerebbe fare un'analisi più approfondita. Però sono le uniche esattamente che lui propone. Quindi supponete che io sia una...
Uno stereotipo.
È uno stereotipo, però uno stereotipo inculcato da un strumento che dovrebbe avere almeno... nelle ipotesi una parvenza di imparzialità è molto più subdolo di quello che può essere perpetrato da qualcuno umano che si sa essere fallibile e avere potenzialmente i suoi stereotipi. E quindi supponete di essere una ragazzina quattordicenne che, per sapere come dovrebbe essere, dovrebbe apparire, chieda all'intelligenza artificiale di darle degli esempi. Cosa capisce lei da questo?
Sono
capisce che si deve fare bionda come prima cosa e deve essere magra comunque, se la sua pelle non è chiara già magari ci sono dei problemi, tutte cose che no, non vanno bene. Quindi i bias e appunto gli stereotipi secondo me tra tutti sono veramente i problemi un po' più subdoli che possono avere. Ci stanno lavorando, ho visto l'altro giorno un post in cui una persona ha chiesto a uno di questi sistemi di generare la foto di un soldato ai tempi della seconda guerra mondiale, di un soldato tedesco ai tempi della seconda guerra mondiale. Non vi dico cosa ne è uscito fuori. No, c'erano soldati di colore, soldati coreani, soldati asiatici, soldati di tutte le possibili etnie. Questo, diciamo, se l'è un po' inventato, ecco, non abbiamo troppe testimonianze di che questi siano degli avvenimenti storici. Il problema è che spesso per correggere queste cose si lavora sull'algoritmo, si dice no, tu devi, proporre una distribuzione uniforme. Il problema è che non sempre questo è vero, bisognerebbe lavorare comunque sui dati che gli si dà a questi algoritmi. Bene, ora andiamo verso comunque la conclusione e parlo un pochino più velocemente di quelli che sono i problemi estrinsechi, quindi quelli non proprio parte dell'IA. L'IA di tipo generativo, quindi quella che genera testi, immagini, adesso è notizia di qualche giorno, genererà pure video, quindi non si salva più nessuno, può essere usata per generare fake news e disinformazione. Questo è una cosa di 2 settimane fa, questa fotografia è stata dimostrata essere generata dall'IA, mostra l'ex presidente americano Donald Trump con un gruppo di giovani sostenitori di etnia afroamericana a una festa di Natale ed è stata diffusa da questo individuo che è un popolare conduttore radiofonico conservatore della Florida. Sapete che Trump è in campagna elettorale, sapete che non è noto per essere una persona particolarmente aperta comunque alla diversità e questa non è una foto generata direttamente dai membri del comitato elettorale di Trump, però è comunque generata da qualcuno che possiamo ritenere un suo sostenitore ed è un'immagine falsa. Ce ne si può accorgere ancora un pochino. I volti sono tutti estremamente patinati, come se fossero usciti tutti da uno scrub 10 minuti prima. Le mani non sono fatte bene, quindi questa è ancora una cosa da guardare se si vuole cercare di capire se un'immagine è vera o fatta dall'IA. Però sta diventando sempre più difficile riconoscerle e questo è un problema veramente grosso, perché non si potrà più sapere che cosa è reale e che cosa non lo è. Vedremo, c'è forse ancora un baluardo di salvezza alla fine. Problemi ambientali, sì, l'IA ha pure problemi dal punto di vista dell'ambiente. L'elevata potenza di calcolo necessaria per allenare i modelli di IA ha un elevato impatto ambientale. Qui vi riporto un grafico, i dati li ho presi da questo articolo. Queste barre sono alte tanto quanto le emissioni di CO2 necessarie per fare le cose che ho scritto sotto, qua sono un po' piccole, vi leggo. Questa barra, che non si vede, è piccolissima, è un viaggio aereo per un passeggero da New York a San Francisco. La seconda è l'intera vita umana media in un anno, quello che produce, diciamo, un essere umano in termini di CO2 in un anno. Questa è una vita americana, gli americani inquinano di più, lo sappiamo. Questo è il processo di produzione di un'automobile e la sua tutta la sua vita poi, quindi tutto poi la produzione e l'utilizzo di un'automobile, incluso il carburante, per il suo ciclo di vita. Vedete che la barra inizia ad alzarsi un po', l'ultima barra è un transformer che non è un oggetto di un film di fantascienza, ma è il nome di un modello di intelligenza artificiale, uno di quelli che viene utilizzato ad esempio per ChatGPT,
E questo è il costo in termini di CO2 del suo allenamento e della ricerca ottimale dell'architettura, si chiama, del modello. Vedete, è quasi 6 volte tutto il consumo del ciclo di una automobile. Si stima che l'intelligenza artificiale sia già ora, ma se no lo diventerà molto breve, il principale agente inquinante del nostro pianeta. Non ne abbiamo bisogno, direi.
No.
Problemi relativi alla proprietà e al monopolio. Come ho già cercato di farvi notare nelle precedenti cose che ho detto, spesso le IA sono proprietà di aziende private a scopo di lucro. Sappiamo tutti che questo non va sempre di pari passo con il bene comune. Per farvi un esempio, ve ne ho citate alcune: ChatGPT è di OpenAI, che è questa probabilmente una delle più famose adesso. Scusatemi, Gemini è l'intelligenza, il competitor, diciamo, di ChatGPT di Google. Quello in mezzo è il simbolino di Copilot, che non so se magari qualcuno di voi se l'ha ritrovato nella suite di Microsoft, già è un prodotto della Microsoft. La NordPoint che abbiamo visto prima è della Equivant, e Fotor è di Fotor. Sono prodotti. Spesso la versione base è gratuita, è utilizzabile liberamente, ma sono prodotti, sono cose che loro vendono. Hanno tutta la volontà di guadagnarci. Come detto, questo non va sempre di pari passo col bene comune. Ci sono problemi giuridici. Chiedo a ChatGPT, per favore, aiutami a scrivere l'incipit per un romanzo fantasy di successo. Qui siamo in una biblioteca, ci sarà sicuramente. Quando il signor Bilbo Baggins di casa Baggins annunziò che avrebbe presto festeggiato il suo 111° compleanno con una festa oltremodo fastosa, i commenti e i fermenti a Hobbiton si sprecarono. Questo è l'incipit del Signore degli Anelli. Il problema è che ChatGPT sembra avere creatività, ma in realtà ripropone un po', spezzettando e mettendole in nuove salse, cose già viste. Quindi se voi effettivamente gli chiedete di fare una roba del genere e lo pubblicate, poi non vi ritornerà esattamente lo stesso incipit. Però il problema è che il diritto d'autore, leggi sul diritto d'autore, ci dicono che non è necessario copiare paro paro un'altra opera, ma anche ripresentarla sotto una forma per cui non sia significativamente differente. Quindi non fatelo, non chiedete a ChatGPT di scrivervi un libro, perché verosimilmente andate incontro a qualche accusa per plagio. E qui il problema è colpa vostra, è colpa sua, è colpa di chi l'ha sviluppato, di chi è colpa? Queste in parte sono un po' ancora questioni aperte. Probabilmente chi è colpa vostra, però, se lo fate. E poi vediamo circa un ultimo esempio di questa conversazione che ho avuto con ChatGPT. Gli ho chiesto: quale autore di un testo sulla programmazione ha scritto questa frase? Gli ho chiesto: dimmi chi ha proposto questa citazione. Bene, come prima cosa mi dice: quella frase è spesso attribuita al testo sulla programmazione bla 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 di Andrew Hunt e David Thomas. Già, che mi dica, è spesso attribuita, è attribuita, sì o no? Vabbè. Io gli chiedo, sei sicuro? E lui mi risponde, mi scuso per la confusione, mi correggo. La frase bla 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 è in realtà attribuita al testo diverso da quello di prima, di Tom DeMarco e Timothy Lister, altri due autori. Gli chiedo, sei proprio sicuro? Apprezzo la tua pazienza, ho sbagliato nelle risposte precedenti, mi scuso per la confusione. La frase bla 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 è infatti associata, torna al libro citato nella prima risposta, di Dale Thomas e Andy Hunt. Se non state, sono una permutazione dei nomi che avevo usato nella prima risposta. Nessuna di queste tre risposte è corretta,
Io ho chiesto poi ulteriormente, dopo la risposta diventava un po' difficile, gli ho chiesto: ma qual è stato il ragionamento che hai utilizzato per darmi queste risposte? Si barcamena così un po', dice: sì, scusami. È educatissimo. Però non mi ha dato né quello che volevo e soprattutto non mi ha detto non lo so, che è una risposta che umanamente io avrei dato. E invece punta a spararla più grossa che può, e sperando che a me vada bene. Questo insomma non è bello, e purtroppo ancora capita. Io queste cose le ho fatte in queste settimane, quindi non sono cose che ho fatto 20 anni fa, sono cose che succedono ancora adesso. Ci lavorano sempre su, quindi magari oggi una cosa lo manda in confusione, domani non lo manda in confusione più, però capita. Bene, ora che siete probabilmente cotti, arrivo con la matematica, ma la faccio molto breve, perché la matematica ci può garantire stabilità. Questa è una formula che appunto in simboli ci dice che la distanza tra i risultati, M supponiamo sia un modello appunto di intelligenza artificiale, ci dice che la distanza tra i risultati applicati ad X e Y deve essere più piccola della distanza originale tra X e Y. Questa proprietà appunto ha tanti nomi, ma può essere considerata come una proprietà di stabilità. Se parto da due cose che hanno una distanza piccola, anche i risultati dovranno avere distanza piccola. Le immagini dell'elefante, quella reale, quella leggermente perturbata, erano vicine. Un metodo stabile non mi può dare due risultati completamente diversi come quelli che abbiamo visto. Questa è una proprietà che si può richiedere dal punto di vista appunto matematico a un oggetto del tipo intelligenza artificiale. Tipicamente pochissimi ce l'hanno, però non è detto che non si possa fare, si deve. L'altra è appunto quello che vi ho fatto vedere riguardo alle trasformazioni geometriche. Un modello si dice equivalente se ad un dato al quale applico una trasformazione geometrica, allora mi aspetto che sia il risultato che avevo sul dato originale, applicandogli poi una trasformazione possibilmente diversa. Questo ad esempio mi può voler dire che se io prendo un'immagine e la ruoto, il risultato deve essere lo stesso. Un metodo equivariante, questo lo sa, quelli che vi ho fatto vedere non lo sanno. Infine, vi ho spesso detto un po', appunto, usando gli strumenti della statistica, la statistica può davvero cercare di un po' aprire le scatole in molti contesti, e ad esempio qui è servita per verificare che Compass aveva un bias, aveva degli stereotipi. Quindi qui hanno fatto dei test per dire che la probabilità di ottenere un rischio alto data a una persona bianca non era uguale alla probabilità di ottenere un rischio alto data a una persona nera. E questo è stato appunto dimostrato nell'analisi. Bene, diciamo, la mia presentazione è conclusa, voglio dire giusto due parole sul AI Act, che è la prima legislazione omnicomprensiva sull'intelligenza artificiale a livello mondiale, approvata a grande maggioranza dal Parlamento europeo il 13 marzo del 2024, due giorni fa. È stato approvato, ci vorrà un po' di tempo perché diventi operativo, ma la legge si applicherà a tutti i soggetti pubblici e privati all'interno e all'esterno dell'Unione che producono strumenti di IA destinati al mercato europeo o il cui uso riguardi persone situate nell'Unione. Quindi ha un'applicabilità veramente elevata. È una legge che è stata detta da più parti indipendenti abbastanza ben scritta, e secondo me è un successo un po' dell'Unione Europea rispetto ad altre, insomma, entità che questo non ci sono ancora arrivate. O proprio in che senso obiettiva? Allora, io devo dire la verità, non l'ho ancora proprio letta tutta, il mio giudizio è positivo. arrivo, c'è una postilla che ora vi dirò.
Il concetto cardine di questo regolamento è classificare le intelligenze artificiali o i prodotti a base di intelligenza artificiale su un profilo di rischio. Il rischio può essere inaccettabile, rosso, alto, moderato o basso, e le richieste per i metodi variano a seconda di quale sia il loro rischio. Quelli inaccettabili vengono proprio banditi da quello che vi ho detto prima, dall'UE in generale. Cosa c'è tra quelli inaccettabili? Vediamolo. Utilizzare tecniche manipolative o ingannevoli per compromettere il processo decisionale informato, le fake news, la disinformazione. Verosimilmente strumenti come appunto la generazione di immagini dovranno riportare un'etichetta generato con l'IA d'ora in avanti, se vengono utilizzati in Europa o se vengono utilizzati da qualcuno che è in Europa. Molto bene, secondo me. Sfruttare le vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o alle condizioni socio-economiche per distorcere il comportamento. Non vogliamo che magari, perché io sono una donna, il mio comportamento venga influenzato da uno di questi strumenti, per esempio. Questo è inaccettabile. Sistemi di categorizzazione biometrica che deducono attributi sensibili. Non voglio che nessuno sia in grado di riconoscere automaticamente, per esempio, la mia appartenenza a uno speciale gruppo etnico senza il mio consenso. In generale no, non voglio proprio che, anche con il mio consenso, non voglio proprio che lo si possa fare automaticamente. Pensiamo a tutti anche le questioni di conflitti che derivano da appunto di natura etnica. Non si può fare social scoring, cioè non mi si può affibbiare uno score, un valore sulla base di appunto attributi sociali, quali l'età, insomma tante altre cose. Non si può valutare il rischio, qui Compass ci viene proprio in aiuto, che un individuo commetta reati penali esclusivamente sulla base del profilo o dei tratti della personalità. Non si possono creare database che siano utili per il riconoscimento facciale, molto buono. Non si possono identificare le emozioni delle persone nei luoghi di lavoro, negli istituti scolastici, sacrosanto. Nessuno ha il diritto di sapere che io al lavoro sono a disagio senza il mio consenso, anche qua. Scusate, sono tornato indietro. Infine, anche questo è molto importante, l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per le forze dell'ordine. La polizia non può decidere di utilizzare, per esempio, le telecamere per riconoscere in maniera automatica chi sta partecipando a una manifestazione. Questo, secondo l'IA Act, sarà illegale. Purtroppo ci sono un po' di eccezioni consentite, questa è l'unica postilla che mi sento di fare, perché purtroppo alcune eccezioni sono un po' troppo lasche, si parla di crimini legati al terrorismo, a cose di questo tipo, ma purtroppo sono cose un po' che possono essere legate all'interpretazione un po' del soggetto che è in grado di esercitare la forza in quel momento. Però, insomma, a me sembra un ottimo risultato questo, e quindi, insomma, le mie aspettative riguardo all'intelligenza artificiale sono che questa legislazione ci consentirà di eliminare un po' di quei problemi che vi ho descritto e di andare verso la direzione di utilizzare, insomma, come effettivamente uno strumento per migliorare la nostra vita e non per fare tutto quello che un po' vi ho mostrato. Bene, appunto, io, come vi dicevo, ho concluso, però rispondo volentieri se avete delle domande. Anzi, mi farebbe piacere sapere se ne avete.
Giovanni, scusa, sì. Tu hai detto che adesso questa regolamentazione vale per l'Europa, però c'è tutto un altro mondo.
Eh sì.
E sai benissimo che tutti siamo iperconnessi, quindi ci sono delle maglie che si aprono comunque.
Ci sono delle maglie, però in teoria appunto la legislazione copre anche strumenti sviluppati al di fuori dell'UE che interagiscono con cittadini nell'UE. Quindi se tu sei un cittadino UE che interagisce con ChatGPT, che verosimilmente non ha sede legale, comunque non è un qualcosa di sviluppato da lui, dovrebbe applicarsi lo stesso. Sì, da come è scritto sembrerebbe proprio di sì. Dopo poi i regolamenti attuativi devono ancora venire, appunto, se ne parla tra 6 mesi circa.
Spero che poi tutti sviluppino qualcosa del genere.
Che l'America ci arrivi, ho i miei dubbi, cioè, però
la Cina,
in America ci posso sperare.
La Cina, cosa farà la Cina?
Chi lo sa, però sicuramente intanto è importante sapere quello che facciamo noi. Dopo poi quello che faranno gli altri, sì, certamente va tenuto d'occhio. Ottime domande, però queste purtroppo io non ho la risposta. No,
si dice che spariranno delle professioni, quali, chissà.
Sì, questa è una critica che spesso viene mossa, in effetti un po' ne sono già sparite. Chiaramente più che verso proprio una sparizione, si potrebbe andare verso una riconversione. Magari effettivamente alcuni ruoli potranno essere effettivamente sostituiti in maniera efficace da strumenti di intelligenza artificiale. Molte già delle notizie che leggiamo sono scritte dai giornali, sono scritte dall'intelligenza artificiale. Però come avete visto, con l'IA ACT dovrebbero scriverlo. Non si potrà più non scrivere. E, cosa volevo dire? Che come abbiamo visto, però ci sono dei problemi, quindi magari ci sarà qualcuno che deve controllare. Chi magari scriveva prima adesso dovrà controllare che l'IA scriva cose sensate, cose affidabili. Quindi sì, in alcuni casi in effetti delle mansioni estremamente standardizzate, ma possono essere già sostituite da strumenti anche che non siano per forza di intelligenza artificiale. Ci dovrà essere probabilmente un po' una riconversione di alcuni ruoli, questo sì, questo è possibile.
Quindi tu sei positivo, insomma.
Io voglio essere positivo. Nessuno mi ha fatto la domanda se l'IA ci ucciderà tutti. Questo non lo so, non credo nei prossimi anni, non credo a breve. Cosa succederà nel futuro? Nessuno ha la sfera di cristallo. Io sì, io voglio essere positivo, perché è vero che ho cercato un po' di farvi vedere molti punti oscuri, però per appunto cercare un po' di aumentare la consapevolezza. Se usati consapevolmente sono strumenti molto potenti. C'è una domanda in fondo?
Però mi chiedevo, cioè, adesso vedendo i grafici l'allenamento di un transformer ovvero 6 volte una macchina analogica, e pensandoci, cioè, sarebbe per te anche poco, quindi, quante macchine esistono, avviene un allenamento copre 6 macchine, diciamo. E, mi chiedevo quante invece inquinassero poi nell'utilizzo, diciamo, cioè, se quel, cioè, perché poi hai detto si può calcolare che in un futuro, diciamo, diventerà l'agente principale dell'inquinamento. E niente, no? Mi chiedevo se potevi approfondire questo.
Sì, grazie, è una domanda molto puntuale. Allora, un tempo era abbastanza vero che fatto l'allenamento avevi finito. Cose come ChatGPT vengono riallenate continuamente, quindi diciamo che l'allenamento è un qualcosa che va avanti per sempre nel tempo, quindi è un po' un inquinamento continuo in un certo senso. E l'utilizzo poi tipicamente non è la singola interazione con ChatGPT, non è ad esempio estremamente inquinante, però lì probabilmente bisogna considerare anche fattori di scala, quante se ne fanno in un secondo di interazioni con ChatGPT. Io questo non lo so, non li ho questi dati, però credo che sia considerevole l'impatto che hanno, anche perché appunto quello che credo impatterà ancora di più è questo, come dire, che imparano continuamente, quindi c'è una continua un continuo uso di potenza computazionale per migliorarle costantemente. E sappiate che quando, che quando interagite con ChatGPT voi contribuite a questo allenamento, per esempio. Le vostre conversazioni con ChatGPT, se non lo disabilitate, possono essere utilizzate per allenare il modello stesso. Quindi lavorate, se lo usate, sappiate che lavorate un po' tutti per OpenAI.
Beh, già i cloud qui a tantissimi fatti sono le grandi banche di cloud, sono i paesi che hanno potenzialità energetiche come Kazakistan o appunto paesi in cui l'energia non costa nulla e che però fatto diventano proprietari di dati. Quindi esatto. L'inquinamento da parte di questo, della CO2 prodotta da queste macchine per lo stoccaggio è enorme.
Sì, e spesso e volentieri ci sono...
E le banche lavorano su queste cose.
Esattamente, ci sono associazioni fortissime tra questo e tutto il mondo del cloud, perché diventano sistemi talmente giganteschi che sì, cose come OpenAI ce li hanno gli strumenti per fare tutto loro, però gli altri si affidano al cloud.
Quindi, dal punto di vista geopolitico diventa anche debole la struttura, perché questi paesi...
Sì, infatti i problemi geopolitici non li ho citati, ma sì, ce ne sono tantissimi, sia dal punto di vista della concentrazione della proprietà, ma anche delle risorse e della potenza di calcolo, assolutamente.
Una soluzione a tutte queste problematiche potrebbe avvenire se la creazione di queste intelligenze artificiali fosse demandata solo agli enti pubblici, ai governi,
con alcuni caveat, secondo me in parte sì, perché sicuramente intanto sarebbero verosimilmente un po' di più trattati come beni comuni e non come prodotti e fonte di guadagno per appunto l'azienda X, l'azienda Y. Quindi sì, non so se proprio i governi, perché poi comunque anche i governi hanno i loro interessi, però sicuramente delle istituzioni pubbliche un pochino magari transnazionali, questo sarebbe auspicabile, e che purtroppo tipicamente non hanno le risorse per farlo. I soldi e la potenza computazionale non ce li ha chiunque. Purtroppo sì. In questo caso sì, i soldi muovono una buona parte del tutto.
Allora ringraziamo ancora il dottor Di Malbecco. Ne sappiamo un po' di più.
Ne sappiamo un po' di più, spero. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ho visto che insomma c'era una buona attenzione, quindi sono contento. Se vi va, io qui ho un piccolo questionario relativo a questo intervento. Un compitino. Vi chiedo se avete voglia e se potete. Qui c'è un QR code che potete scannerizzare e vi dà un paio di domande. Oppure andate su questo sito web che è www.wooclap.com, inserite questo codice che è HCRUPH e vi fa giusto, sono quattro domande che mi danno un feedback un po' dell'intervento e mi potrebbero aiutare eventualmente appunto a migliorarlo. Quindi potete anche scannerizzarlo ora e farlo dopo qui il questionario, quindi insomma fate come preferite nel caso. Scusami Cristiano.
Io ho solo da ricordare che ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre alle 21, per la conferenza della professoressa Cecilia Cavalca sulla ritrattistica di Girolamo Mazzola Vedoli, l'eccellente cugino di Parmigianino, quindi andiamo a parlare di arte. Ricordo anche che fino alla fine del mese è ancora possibile visitare questa piccola mostra che abbiamo allestito nei locali del Monte di Pietà e nelle sale storiche della biblioteca, una piccola mostra documentaria sulla morte, l'agonia e la morte di Verdi, con i giornali dell'epoca, quindi del gennaio-febbraio 1901, che documentano l'agonia, la morte, i primi e i secondi funerali del maestro. Allora, è possibile non solo vederla, ormai però le seconde domeniche del mese cadono già oltre la chiusura della mostra, quindi c'è la possibilità anche il sabato pomeriggio alle 4, ecco, quindi domani per esempio, per vedere ancora questa piccola mostra fatta cotta e mangiata proprio qui in casa con del materiale che avevamo a disposizione qui in biblioteca. Allora, grazie della vostra presenza numerosa, vi aspettiamo davvero ancora per i prossimi appuntamenti, fate pubblicità, io conto moltissimo sul passaparola, ecco, più di tutto il resto, finché l'intelligenza artificiale mi permetterà di fare il bibliotecario, continuiamo a fare queste cose.
Per i bibliotecari,
secondo me è un brutto momento per i bibliotecari, secondo me sì.
Secondo me no, invece. No.
Ormai, guarda, ci sono le macchine che prestano i libri, quindi
sì, è però tutto un buon consiglio, non so se una macchina lo sa dare.
È la pigrizia, molto spesso, sì, che ci fa propendere per queste cose. Allora, grazie ancora a tutti e buonanotte.
Grazie.